il primo in torto sono stato io ad intrattenermi nel bar più del dovuto, quindi prego tutti di riprendere le loro posizioni e in particolare il dottor Andrea Zuliani. Come?
Proclami,
cioè, voi come fate? Parlate per sentenza di credito. Dopo ti racconterò Maltese cosa diceva.
Bene, prego, avvocato Carano, si accomodi rapido.
51.
Seconda.
Grazie mille, mi vergogno, mi sono dimenticato di portare il codice.
È un po'. Seconda parte del nostro incontro odierno. Prego, prego. Allora, riprendiamo seconda parte, concordato preventivo e trattamento dei crediti tributari. Dottor Andrea Zuliani, giudice delegato presso il Tribunale di Udine.
Ecco, buonasera e grazie. Oggetto della nostra attenzione per questa seconda parte del pomeriggio, quindi, è l'articolo 182 ter della legge fallimentare, che recentemente è stato riscritto dall'articolo 1,81 della legge 232 del 2016 all'esito di una tormentata vicenda di cui darò conto, che insomma molti di voi conoscono e di cui darò conto abbastanza molto velocemente. Comincio con una constatazione empirica, e cioè che è assai improbabile che i debiti fiscali e previdenziali non siano una parte molto importante e significativa del passivo di un imprenditore in crisi, ma nell'esperienza molto più spesso già ampiamente insolvente, che si accinge a chiedere un concordato preventivo. È quindi perfettamente logico che questi tipi di crediti fiscali e previdenziali siano oggetto di un'attenzione, di una preoccupazione particolare da parte sua, dell'imprenditore, e ancora di più da parte dei suoi consulenti. Molto meno scontato è che quei crediti siano oggetto di una speciale considerazione da parte della legge fallimentare, del legislatore, nel momento in cui disciplina il concordato preventivo, posto che fisco ed enti previdenziali dovrebbero essere creditori che meritano esattamente la stessa considerazione di tutti gli altri, fermo naturalmente il rispetto delle cause legittime di prelazione e dell'ordine dei privilegi, che però non è compito della legge fallimentare disciplinare i privilegi, neanche, ma tantomeno delle leggi, della norme sul concordato, perché sono disposizioni che concernono la responsabilità patrimoniale in generale, che si applicano nel fallimento, nell'esecuzione individuale, e hanno quindi infatti la loro sede naturale nel codice civile. E invece, appunto, nel 2006, con la riforma del diritto fallimentare, è stato inserito proprio tra le disposizioni sul concordato preventivo questo articolo 182 ter, che in quel momento era rubricato transazione fiscale, che riguarda i crediti fiscali, e poi nel 2008, con una delle numerosissime piccole riforme della legge fallimentare, ci sono stati aggiunti anche i crediti previdenziali. Preso atto di questa scelta del legislatore, si deve osservare che una speciale disciplina per i crediti tributari, per i crediti dello Stato e anche quelli contributivi nel concordato preventivo, potrebbe in astratto avere finalità diverse e direi opposte. Da un lato potrebbe avere una funzione proprio agevolativa per il debitore. Lo Stato potrebbe essere chiamato a fare la sua parte con una disponibilità più ampia e generosa al sacrificio dei suoi diritti di credito al fine di favorire la soluzione concordata della crisi. In fondo c'è tutta una letteratura paranormativa di fonte europea, studi preliminari, comunicazioni, raccomandazioni, letteratura sfociata da ultimo nella proposta di direttiva della Commissione del 22, Commissione Europea del 22 novembre 2016, tutta questa letteratura indica come valori e obiettivi da perseguire quelli di una gestione dell'insolvenza tempestiva, negoziata e tale da consentire la conservazione delle realtà produttive e dei livelli occupazionali. Cito testualmente dalla presentazione, dalla parte di presentazione, diciamo quella che sarebbe la relazione alla proposta di direttiva, le parole ridurre le liquidazioni inutili di società economicamente sostenibili, evitare inutile perdite di posti di lavoro, aumentare le opportunità per gli imprenditori onesti di ripartire da zero. Quindi, con questo quadro normativo europeo, pseudo-normativo, non ci sarebbe secondo me niente di strano se lo Stato, per perseguire gli obiettivi indicati dall'Unione, utilizzasse anche la leva fiscale, intesa in questo caso naturalmente come predisposizione di norme di maggiore elasticità nel recupero dei crediti tributari e contributivi rispetto a quelle che sono le norme valide per gli altri creditori, al fine di consentire agli imprenditori una via di uscita legittima da situazioni di gravi crisi economica. E a ben vedere, nonostante le apparenze, nel vecchio testo, nel previgente testo dell'articolo 182 ter, un aspetto leggibile in questi termini c'era, perché si tratta della prospettiva di quel rapido consolidamento del debito fiscale, che era appunto uno degli aspetti della precedente disciplina, cioè la drastica riduzione, la drastica anticipazione in funzione della procedura di concordato di quelli che sono i normali tempi di decadenza dei poteri accertativi degli uffici. Questo almeno secondo quella che era l'opinione interpretativa prevalente, naturalmente con una qualche riluttanza dell'Agenzia delle Entrate, che si vedeva in qualche modo resa responsabile con tempi brevissimi di una parola definitiva su quello che sono i debiti fiscali. Però questa interpretazione prevalente traeva argomento dall'esplicito riferimento appunto con la parola consolidamento, nonché all'esplicito riferimento anche alla cessazione della materia del contendere nelle liti fiscali pendenti che si leggeva al sesto comma. Inoltre lo stesso concetto di transazione, il contratto di transazione ha lo scopo di sostituire a una situazione controversa e quindi incerta la certezza di un nuovo accordo normativo. Quindi era opinione prevalente, torno a dire, che il 182 ter previgente prevedesse questa drastica riduzione dei termini per gli accertamenti fiscali, e prevalente, sia pur probabilmente dobbiamo considerarlo un nuovo interdictum, questa opinione è stata anche si legge anche nella motivazione piuttosto breve di una sentenza della Cassazione del 2016, 18.561, che appunto ha detto che il beneficio della transazione fiscale era il consolidamento dei debiti fiscali. Quindi si può dire che il previgente 182 ter guardava al concordato preventivo anche con un occhio benevolo. Però, come ho detto, le ragioni di una disciplina speciale di questi crediti nel concordato possono essere opposte, e nel testo previgente del 182 ter prevaleva invece nettamente il volto tutt'altro che benevolo, piuttosto arcigno, di una funzione di ipertutela del credito erariale, a scapito della libertà di manovra del debitore e anche, a dire il vero, a scapito degli altri creditori. Questo non tanto perché per quell'ambiguo limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria con cui iniziava l'articolo e che poteva far pensare a un divieto generale di falcidia per tutti i crediti erariali privilegiati, il che sarebbe stata una deroga generale per questo tipo di crediti, a quella che nell'articolo 160, comma secondo, rappresentava e rappresenta una delle novità principali in senso agevolativo del concordato riformato nel 2005, nel 2006 e poi in tutti gli anni successivi, ovvero appunto la possibilità di fare un concordato pagando solo in parte a determinate condizioni anche i creditori privilegiati, mentre ovviamente prima della riforma non si discuteva che tutti i privilegiati dovevano essere pagati. Comunque, nonostante questo incipit limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria, andando avanti si capiva che non era così, che il legislatore chiacchierone come al solito si è lasciato un po' andare, però resta il fatto che, leggendo tutto l'articolo, si capiva che questo divieto assoluto di falcidia veniva effettivamente e chiaramente previsto per le risorse proprie dell'Unione Europea, per il credito erariale IVA, che ha la sua componente destinata all'Unione Europea e quindi imposta armonizzata, di cui una parte è destinata all'Unione Europea, e cui vennero aggiunte poi le ritenute operate sulle retribuzioni e non versate, queste aggiunte nel 2010. Inoltre, altro aspetto di severità potenziale era il fatto che proprio il riferimento ad una transazione nell'ambito di un procedimento di concordato poteva essere inteso nel senso di implicare la necessità di un accordo individuale con l'agenzia e con gli enti previdenziali, quindi sottratte forse alla regola della maggioranza che vale per tutti gli altri creditori. Con riferimento a quest'ultimo aspetto è sorto quindi il dibattito sulla obbligatorietà o meno della transazione fiscale, di sapere cioè se per fare un concordato bisognava chiedere a tutti i costi una transazione fiscale e trovare un accordo col fisco e con gli enti previdenziali oppure no. Come sappiamo, l'opinione prevalente è fatta proprio dalla Cassazione, è quella che non fosse obbligatoria la transazione fiscale. È una conclusione cui la Cassazione è giunta con quelle stesse sentenze del 2011, le prime di una serie, 22.931, 22.932, che invece però, in quelle stesse decisioni, hanno ritenuto invece generale e ineluttabile il divieto di falcidia dei crediti IVA e per ritenute. In sostanza, la Cassazione, con un esito un po' beffardo e con una motivazione che almeno col senno di poi tutti considerano piuttosto debole, la Cassazione ha detto al debitore che deve fare, al debitore in crisi, l'imprenditore in crisi: se vuoi puoi fare a meno di proporre una transazione fiscale, ma anche se non lo fai devi comunque rispettare l'articolo 182 ter nella parte in cui impone di pagare per intero, tutt'al più in maniera dilazionata, ma sempre per intero, debiti per IVA e per ritenute e anche i relativi accessori, perché tutti gli accessori sono anch'essi in privilegio. È comprensibile che proprio su questo ingombrante divieto assoluto e non aggirabile di falcidia di quel tipo di crediti fiscali si sono concentrati gli affanni e gli strali di tutti coloro che aspiravano a fare un concordato. Per descrivere questo fenomeno, così com'era all'epoca, si è detto che l'articolo 182 ter poneva una deroga al divieto di alterazione dell'ordine dei privilegi posto dall'articolo 160 secondo comma, che dice si possono pagare solo in parte i creditori privilegiati, ma non si può alterare l'ordine dei privilegi. Secondo me questa descrizione del fenomeno era sicuramente sbagliata per difetto, perché porre una deroga ad un divieto vuol dire dare una facoltà, mentre in questo caso c'era un obbligo di alterare l'obbligo dei privilegi, perché anche qualora il concordato avesse proposto un pagamento parziale a tutti quei privilegiati che sono davanti all'erario per questi crediti, quelli li si pagava in parte e invece questi IVA e ritenute andavano pagate per intero. Quindi di fatto non era una deroga al divieto, era del tutto irrazionalmente. Quello che succedeva era che il legislatore del tutto irrazionalmente creava e imponeva un ordine dei privilegi diverso da quello che vale nel codice civile, che vale in caso di fallimento, di esecuzione individuale, un ordine di privilegi speciali valido solo nel caso di concordato, perché nel concordato l'ordine dei privilegi diventava diverso. Voi sapete com'è andata a finire. La giurisprudenza di merito ha cercato di ribellarsi, la Cassazione ha ribadito più volte l'orientamento, sempre di più appoggiandosi sull'argomento che era l'Europa che imponeva questo tipo di vincolo, perché appunto l'IVA è tra le risorse proprie, comunque è una imposta armonizzata, valeva per l'IVA non per le ritenute, ma poi le due cose restavano sempre accoppiate. La Corte Costituzionale se ne è lavata le mani nel 2014 dicendo che non c'erano profili di incostituzionalità e tutto sommato nella motivazione avallando la tesi che questo era in qualche modo un portato della normativa europea. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, perché il giudice non è a Berlino ma è a Lussemburgo, è lo stesso giudice che prima era a Berlino, però diciamo che retoricamente noi attribuiamo a Berlino, la Corte di Giustizia ha detto non è vero affatto che l'Europa vi impone una cosa del genere. Molto brevemente ha detto quello che sembrava abbastanza ovvio a molti, e cioè che una cosa sono i condoni generalizzati dell'IVA, che sono incompatibili con gli obblighi dell'Italia verso l'Unione, un'altra cosa è la regolazione dell'insolvenza e dei privilegi nella responsabilità patrimoniale. A quel punto il legislatore si è sentito in dovere di riscrivere completamente l'articolo 182 ter, ed è il motivo per cui siamo qui, che c'è un nuovo 182 ter. Ma prima di passare all'analisi abbastanza veloce del nuovo testo, mi permetto di fare, di dire un fatto e di fare una valutazione su questa sentenza della Corte di Giustizia del 7 aprile del 2016. La valutazione è che non è stata una decisione così scontata, non era una decisione affatto scontata, e questa valutazione si basa sul fatto, che non so se è molto famoso, che la Commissione Europea, la stessa che all'inizio in quella proposta di direttiva abbiamo visto così favorevole a tutte le soluzioni possibili per gli imprenditori in crisi, la Commissione Europea nella sua memoria di costituzione nel procedimento davanti alla Corte di Giustizia ha chiesto alla Corte che venisse dichiarata l'incompatibilità con la normativa europea, non solo di un'eventuale falcidia dell'IVA in sede di concordato preventivo, ma anche di qualsiasi normativa interna che non avesse attribuito, qui apro le virgolette e leggo quello che ha detto perché sennò sembra, non vorrei, non è diffamazione, ai crediti inerenti alle risorse proprie dell'Unione, qualsiasi normativa interna che non avesse attribuito ai crediti inerenti alle risorse proprie dell'Unione il grado più elevato tra quelli previsti per i crediti privilegiati in caso di concordato preventivo ovvero di altre procedure concorsuali, non so perché solo concorsuali, ma il senso era che l'ordine dei privilegi dello Stato italiano è incompatibile, sarebbe secondo la Commissione Europea incompatibile con la normativa comunitaria, perché appunto prevede che si paghino i dipendenti, i professionisti, gli agricoltori, gli agenti eccetera prima di pagare l'IVA e le ritenute. Questo, in particolare l'esito poi di questo giudizio dopo che la Commissione, perché l'Avvocato Generale conta molto, ho scoperto che la Commissione conta molto poco per fortuna, questo fatto diciamo ci insegna due cose appunto, che da un lato una cosa per me confortante è che i giudici e i giuristi in genere hanno continuano ad avere anche in sede europea una sensibilità per il diritto diversa, qualitativamente diversa da quella degli organi politici e amministrativi, qual è la Commissione. E dall'altro lato ci insegna che il potere ha sempre, nella storia, ha sempre avuto e ha ancora quel concetto sacrale della sua proprietà che era tipico anche del signore del Medioevo, che considerava un delitto contro lo Stato, contro la sua autorità, contro la sua persona, il furto di un cervo nella sua riserva di caccia. E allo stesso modo la Commissione Europea nel XXI secolo riterrebbe giusto che tutti gli altri creditori, a prescindere che siano dipendenti, che siano bisognosi, che siano alimentari, tutti gli altri creditori restino indietro quando si tratta di soddisfarsi sulle insufficienti risorse del patrimonio di un suo debitore dell'Unione Europea. Chiedo al Presidente se sono abbastanza graffiante o se devo andare oltre.
Puoi andare oltre.
Ok, grazie. Va bene.
Ne hai salvacondotto.
No, ok, no.
Perché siccome perché c'è quel signore, no, perché il monarca assoluto.
Esatto, può dare anche il salvacondotto.
In questo caso non è altro monarca assoluto
che il Presidente del convegno, non c'è dubbio. Allora, detto questo, passiamo per un rapido esame al nuovo testo e alle novità del testo dell'articolo 182 ter, entrato in vigore il 1 gennaio di quest'anno, appunto per la legge di stabilità del 2017. La prima novità, peraltro, l'abbiamo già ampiamente anticipata e detta. Per questa vicenda che c'è stata prima, scompare completamente il divieto di falcidia dei crediti erariali per IVA e ritenute, che sono a questo punto falcidiabili come gli altri crediti privilegiati di tutti gli altri creditori privilegiati. Segnalo soltanto, anche se diciamo a margine del nostro tema, che questo divieto rimane tale e quale nella sovraindebitamento dei soggetti non fallibili, articolo 7,1 legge 3 del 2012. A questo punto, con una disparità di trattamento, una irrazionalità di disparità di trattamento abbastanza talmente evidente che qualche giudice ha già fatto delle interpretazioni abrogatrici per appunto costituzionalmente orientate. Il Tribunale di Pistoia 26 aprile 2017, indovinate dove lo troviamo? Su un iuris inserito dall'avvocato Gabassi, quindi faccio un po' di pubblicità, perché ecco, eventualmente se uno non è così ardito come il Tribunale di Pistoia si tratta di mandare alla Corte Costituzionale, perché la norma è così, dichiararla implicitamente incostituzionale pone qualche problema di rapporto tra giudice di merito, legge eccetera e Corte Costituzionale. Comunque l'incostituzionalità mi pare evidente. La seconda vistosa novità del nuovo 182 ter è che non c'è più la transazione fiscale nel concordato preventivo. La procedura particolare, infatti è cambiata anche la rubrica, si chiama trattamento dei crediti tributari e contributivi, la procedura diventa obbligatoria, mentre prima abbiamo visto che era facoltativa, perché il legislatore scrive esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo si può fare un concordato, ma è obbligatoria, ma non è necessario ottenere il consenso degli enti coinvolti, perché questi sono chiamati invece a votare il concordato più o meno come tutti gli altri creditori. Il più o meno si riferisce all'obbligo che espone la norma di inserire in un'apposita classe la parte degradata al chirografo dei crediti erariali privilegiati. È chiaro che inserire, dare l'obbligo di inserire in un'apposita classe un credito che deve votare, un credito declassato al chirografo, significa dare un peso particolare a quel credito, perché il concordato può essere approvato solo se ha, oltre alla maggioranza totale dei crediti che votano, anche la maggioranza delle classi. Come dire che se io prevedo che l'erario, la classe obbligatoria degli erariali sarà contraria, dovrò, per avere una speranza di successo, congegnare la proposta di concordato in modo che ci siano almeno tre classi per avere la maggioranza delle due classi e contro quella che prevedo, ma non è detto che sia, contraria alla... No, perché infatti... E quindi l'obbligo di inserire la classe è una norma speciale nel caso in cui deve avere una classe per l'erariale degradato. Faccio notare che l'obbligo di inserire in un'apposita classe il degradato vale per il caso in cui il credito privilegiato dell'erario sia pagato solo in parte, cioè quindi ci sia una falcidia. Non c'è questo obbligo invece nel caso in cui ci sia solo una previsione di dilazione del pagamento del debito o credito ereditario. La possibilità di dilazionare il pagamento dei debiti erariali privilegiati non è testualmente una novità del nuovo 182 ter, perché c'era anche prima, però è evidente che prima, siccome prima c'era la transazione fiscale, qualsiasi tipo di dilazione non poneva problemi di delimitarne i limiti, perché una volta che l'agenzia era d'accordo, diciamo con consenso tra virgolette negoziale, quella dilazione era legittimata dall'accordo con l'agenzia, mentre adesso l'agenzia potrebbe trovarsi, l'agenzia e l'ente previdenziale o gli enti istituti previdenziali potrebbero trovarsi a subire quel concordato essendo messi in minoranza dagli altri creditori. Quindi si pone il problema di sapere che confini ha quella possibilità di dilazionare i crediti dell'erario. E le tesi qui sono due. Una che sia nient'altro che un rinvio, a un richiamo alla norma già contenuta nell'articolo 186 bis, comma primo, lettera C, che limita la possibilità di dilazione per i crediti privilegiati ai soli concordati con continuità e prevede la durata di un anno, non escludendo che ci sia un diritto di voto in questo caso. Il fatto che preveda la durata di un anno apre un lungo discorso se sia un limite anche quello oppure no, però perlomeno c'è questo confine nella previsione del 186 bis comma primo, soprattutto quello che deve essere un concordato per, è una norma di favore per la continuità. Altra tesi invece è che questa sia una nuova, diversa norma che prevede la possibilità di dilazionare il pagamento dei crediti senza quei limiti che sono posti dall'articolo 186 bis. Soprattutto se si accetta l'interpretazione estensiva, ma non solo, diventa assolutamente scottante la questione, che non è nuova neanche quella, del trattamento da riservare ai fini del voto al credito erariale privilegiato per il quale si è previsto pagamento totale, integrale, di importo corrispondente al credito, però dilazionato e magari dilazionato di molto se accettiamo l'idea che qui non ci sono limiti. Un'indicazione recente e autorevole su questo aspetto con una sentenza in materia di concordato fallimentare, ma la tematica è, mi pare, esattamente la stessa, ce l'abbiamo nella sentenza 22.045 del 2016 della Corte di Cassazione, che ha stabilito due principi. Il primo, che il creditore pagato per intero, ma con ritardo, non è un creditore interamente soddisfatto e quindi deve votare in qualche modo. Il secondo, con contemperamento del primo, è che il peso del suo voto non deve essere però rapportato all'entità del credito, perché ci sarebbe una disparità di trattamento rispetto a quelli che vengono pagati solo in parte, ma deve essere invece rapportato solo all'entità del pregiudizio subito per il ritardo. Sostanzialmente bisognerebbe trovare un qualche tasso di interesse in base al quale attribuire un valore al pregiudizio che subisce quel creditore. Con la conseguenza implicita, non dichiarata dalla Cassazione, che se a quel creditore privilegiato venisse anche offerto il pagamento di interessi, non di qualsiasi interesse, ma di un tasso di interesse di cui si debba dire che è tale da eliminare questo pregiudizio dovuto al ritardo, forse quel creditore non dovrebbe proprio votare. Cioè ti pago in ritardo di quanto dico io, però ti pago l'intero e ti pago degli interessi magari piuttosto alti per tutto il ritardo, quindi tu non voti. Non so se possa considerarsi una soluzione accettabile l'idea che un creditore a cui dico ti pago tutto, ti pago anche gli interessi, però alle calende greche, debba subire un concordato senza poter dire niente. Noi oggi qui ci occupiamo di questi creditori di cui ci occupiamo, che se questa norma è estensiva potrebbero trovarsi in questa difficoltà. Mi sembra un po' difficile, però non dico niente, anche perché credo che dovremo dirlo forse a breve come tribunale. E queste sono quindi le due novità principali: l'eliminazione del divieto di falcidia di quei crediti e la fine, diciamo così, della transazione fiscale. La terza probabile novità è proprio la scomparsa del consolidamento e del riferimento. Non c'è più un riferimento testuale al consolidamento del debito fiscale né alla cessazione della materia del contendere nelle liti fiscali pendenti. Quindi c'è ancora naturalmente l'obbligo, il termine di 30 giorni da quando riceve la proposta per l'agenzia di procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità. Quindi quelle cose che derivano dalle dichiarazioni, ci sono 30 giorni che è un termine stretto anche per correggere le dichiarazioni, però i generali poteri di accertamento di quella materia imponibile che non si possa desumere dalla dichiarazione, mi par di capire che restano quelli che sono normali termini delle leggi fiscali, con indubbiamente un risultato meno apprezzabile di quello che era prima dal punto di vista di quella certezza di cui gli imprenditori che vogliono e i creditori di quegli imprenditori che vogliono affrontare l'avventura di un concordato preventivo hanno tanto bisogno. Il fatto di poter dire il debito fiscale è certo non era un aiuto da poco. Una novità conseguente all'abrogazione della transazione fiscale è anche la previsione della necessità che il proponente produca l'attestazione che quel sacrificio dei privilegi dell'erario è comunque inferiore a quello che sarebbe il risultato ottenibile da una procedura di liquidazione. Però questa è una novità, diciamo, che non serviva neanche, perché è esattamente la tutela che l'articolo 160, comma secondo, dà a tutti i creditori privilegiati. Poi ci sono una serie di dettagli su chi vota per le agenzie, su cui non entro nel merito, se servirà senz'altro la dottoressa Polizio è in grado di dirci meglio, e per il resto il testo del pur riscritto articolo 182 ter ricalca in buona parte quello che era il testo previgente. Così per la prescrizione di riservare ai crediti privilegiati erariali un trattamento non deteriore rispetto ai crediti che hanno grado di privilegio inferiore, anche questa è una norma abbastanza inutile perché se non posso alterare, o una posizione giuridica o interessi economici omogenei, questa è una norma piuttosto difficile da capire come contenuto, chi sono quelli diversi dagli erariali che hanno interessi economici omogenei, e anche la prescrizione di riservare ai crediti erariali chirografari un trattamento non differenziato rispetto agli altri chirografari o comunque non deteriore rispetto alla classe dei chirografari che sia trattata meglio. Mettetemi sempre tra i primi. Come prima, la proposta di trattamento al decreto fiscale va presentata con il piano, sicché al momento della domanda in bianco, come di solito sono ormai le domande di concordato, non c'è niente da fare da questo punto di vista finché non si presenta il piano e la proposta. Rimane invariato l'ambito di applicazione, che esclude imposte locali e esclude anche contributi previdenziali non obbligatori. E poi c'è anche, come era prima, l'obbligo di invio della proposta di accordo all'Agenzia delle Riscossioni, all'Agenzia delle Entrate competente, eventualmente all'Agenzia delle Dogane se c'è la dogana. E questo obbligo, non so se ci sia una ratio particolare, però non prevede altrettanto obbligo di comunicazione agli istituti previdenziali, anche se propongo una falcidia anche di quei crediti. E rimane come prima la fattiva collaborazione delle agenzie, che appunto devono trasmettere subito la certificazione dell'iscrizione al ruolo, liquidare i tributi risultanti dalle dichiarazioni, trasmettere la certificazione degli atti di accertamento ancorché non definitivi, e dopo l'ammissione al concordato c'è un obbligo di collaborazione anche col commissario giudiziale, perché trasmettono al commissario giudiziale. Questo è più o meno, molto in breve, quello che riguarda la disciplina del trattamento dei debiti, dei crediti tributari e contributivi nel concordato preventivo, che è l'oggetto del convegno del mio intervento di adesso e che è anche l'oggetto dei primi quattro commi dell'articolo 182 ter. Aggiungo come ulteriore commento che questo nuovo testo riporta in auge il tema che era già stato molto dibattuto e che poi si era un po' perso, delle classi e della obbligatorietà della suddivisione in classi. E in particolare i giudici saranno chiamati a verificare la correttezza dei criteri utilizzati per la formazione delle classi, cioè a verificare che nel suddividere i creditori che hanno diritto di voto o perché chirografari o perché declassati al chirografo, si scelgano e si raggruppino dei creditori che abbiano effettivamente posizione giuridica e interessi economici omogenei. Ho detto prima, se ho la previsione che la classe obbligatoria dell'erario sarà contraria, è legittimo e naturale che io cerchi di fare tre classi con due classi che mi voteranno a favore. Però questo lo posso fare se non è una manovra artificiosa a fini elettorali, ma invece se individuo, sia pur con quello scopo, ma individuo effettivamente due diverse ulteriori classi di creditori. Di creditori che hanno analoghi interessi e analoga posizione giuridica. Se ho ancora un minuto,
ma sì,
passo.
Oggi siamo ormai sbracati.
Un cenno soltanto agli ultimi.
Un minuto.
Solo gli ultimi due commi. Gli ultimi due commi sono, tecnicamente, perché io sono uno stacanovista pigro, quindi se mi dicono nel concordato preventivo, quando è finito il concordato preventivo, però il 182 ter, gli ultimi due commi, si occupa della transazione fiscale nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi del precedente articolo 182 bis. Qui si parla proprio, per quello anche lo completo, perché ho appena detto non c'è più la transazione fiscale nel concordato, perché qui la legge parla ancora o di nuovo di transazione fiscale. Però, contrariamente a quello che ho letto, anche autorevolmente detto, cioè che si tratti di una svista, una banale difetto di coordinamento del legislatore, e voi sapete quanto mi piace parlare male del legislatore, però in questo caso invece lo difendo, perché non mi sembra che sia una banale svista. Ovviamente nell'accordo di ristrutturazione, se l'agenzia è chiamata a partecipare all'accordo, dovrà partecipare non come nel concordato mediante una votazione, non potrà partecipare in altro modo che aderendo all'accordo, e l'adesione dell'agenzia all'accordo sarà nient'altro che una transazione fiscale che si innesta nell'accordo di ristrutturazione generale, perché se l'agenzia non partecipa all'accordo, allora a quel punto semplicemente, come tutti gli altri creditori che non possono essere più del 40% che non partecipano, ci sarà l'attestazione che assicura che loro verranno pagati per intero e nei termini che prevede la legge fallimentare, quelli che non sono proprio quelli del normali, ma insomma quelli della legge fallimentare. C'è però una norma effettivamente di deroga, di specialità, che viene inserita, e cioè il fatto che in questo caso, se c'è una adesione dell'Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate e debiti fiscali, perché qui di INPS e di INAIL non si parla più, non so se sono dimenticato, però il quinto e sesto comma non si occupano di crediti previdenziali. Però dice questo articolo che se l'Agenzia delle Entrate aderisce alla fa parte dell'accordo di ristrutturazione, quindi aderisce con la transazione fiscale, l'attestazione di cui al citato articolo 182 bis primo comma, che è appunto quella che attesta che gli altri, gli estranei saranno pagati, relativamente ai crediti fiscali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili, e tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del Tribunale. E qui è un po' una cosa piuttosto strana, soprattutto la seconda, perché normalmente nel 182 bis quelli che proteggo sono quelli che non aderiscono, quelli che ne aderiscono esprimono la loro volontà negoziale e penso che sappiano fare gli affari loro, e il Tribunale sicuramente non deve intervenire in sede di omologo dell'accordo di ristrutturazione dicendo conviene, non conviene. Qui invece per le agenzie, per i crediti fiscali, si dice intanto che l'attestazione deve dire quello che normalmente dicono l'attestazione dei concordati, cioè sostanzialmente che, non, che c'è convenienza anche per l'agenzia, e poi ancora di più che il Tribunale deve fare una specifica valutazione, quindi teoricamente potrebbe non omologare un accordo di ristrutturazione accettato dall'Agenzia delle Entrate perché ritiene che non sia conveniente per l'erario. Questa è una specie di tutela. Ecco, è una specie di tutela sotto cui viene posta l'Agenzia delle Entrate, che non è, mi sembra, razionale, credo non sia neanche tanto gradita dall'Agenzia delle Entrate, perché non si tratta di creditori deboli o incapaci, sono solide, efficienti e ben organizzate strutture che una volta che decidono, anche con delle precise responsabilità a loro carico, che quell'accordo di ristrutturazione è conforme agli interessi che loro devono tutelare, non vedo perché debba intervenire il Tribunale e non vedo neanche perché debbano avere l'aiuto di una attestazione. Con questo ho finito e penso, spero di essere stato nei tempi. È abbastanza graffiante soprattutto.
Allora, per tua fortuna non avevo guardato l'orologio, perché ero quindi fuori? Non posso dire se sei stato nei tempi o no, però sei stato nell'argomento e l'hai trattato bene, ma è inutile dirlo perché ormai il dottor Zuliani è un nostro relatore in questa sede e anche in sede universitaria nel seminario nostro consueto di diritto fallimentare, relatore apprezzato con una grande mano, e non credo che ci sia bisogno di commento sulla grande efficacia del suo intervento. Invece ora mettiamo alla prova la dottoressa Dorotea Polizio, che è all'esordio davanti a questo pubblico e anche con noi. Quindi mentre con dottor Zuliani non avevamo problemi perché avrebbe graffiato, adesso la dottoressa Dorotea Polizio, che poi è dell'Agenzia delle Entrate e quindi teniamo tutti sotto mira, e il legislatore la vuole mettere sotto tutela, ci ha appena detto. Dottoressa, a lei nella gabbia dei leoni, dottoressa Dorotea Polizio, Agenzia delle Entrate, delle entrate di Udine, per mettere più ancora, guarda, sono le 5 e 28. La massacriamo. Agenzia delle Entrate, tocca a lei.
Buonasera, allora alcuni di voi mi conoscono già, quindi alcune delle cose che io andrò a dire adesso, soprattutto nella seconda parte del mio intervento, le avete già sentite dire quando siete venuti da me a chiedere, diciamo, consulenza su come predisporre e affrontare assieme la tematica della transazione fiscale, no? Però diciamo adesso sono intervenute delle modifiche a livello normativo che effettivamente vanno, vorrei, anche se il dottor Zuliani le ha già sinteticamente illustrate, vorrei un attimo risoffermarmici, perché alla luce di queste novità è chiaro che l'Agenzia delle Entrate andrà, anche se al momento non abbiamo ancora indicazioni ufficiali di prassi nuove alla luce dell'intervento legislativo, però ovviamente ci siamo già fatti la nostra idea e ovviamente effettueremo dei controlli aggiuntivi rispetto a quanto diciamo già fatto in precedenza. Allora, io volevo un attimino rillustrare velocemente le novità normative introdotte per andare anche a capire la norma cosa ha risolto, la nuova novità cosa ha risolto e cosa non ha risolto, e per poi andare ad indicare, ad illustrare quelli che sono i controlli, le verifiche e l'esame, diciamo, che noi facciamo in sede di transazione fiscale, che potrebbe tornarvi utile. Allora, abbiamo visto appunto che la nuova norma, come formulata in base alla legge di bilancio 2017, ha introdotto che cosa? Ha cambiato appunto l'intitolazione della norma, conseguentemente non parliamo più di transazione fiscale, ha risolto la questione dell'obbligatorietà facoltatività della transazione fiscale, quindi non c'è dubbio che nel momento in cui l'imprenditore voglia chiedere una dilazione o una falcidia dei crediti erariali o contributivi debba ricorrere a questo strumento e quindi a quanto previsto dal 182 ter della legge fallimentare. E è stata risolta l'annosa questione anche lì della falcidiabilità, non falcidiabilità dell'IVA e delle ritenute non operate e versate e sono state poi introdotte tutta una serie diciamo di novità che interessano in concreto appunto l'attività dell'ufficio e che porteranno appunto a dei cambiamenti. Allora, per esempio, è stato introdotto a fronte della libera falcidiabilità dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali, per contro, diciamo, per compensare questa cosa, l'obbligo di dimostrare quanto già previsto l'articolo 160,2 legge fallimentare, l'obbligo di dimostrare che il trattamento riservato all'erario non sarebbe inferiore ed deteriore rispetto a quello risultante dall'ipotesi di un'alternativa liquidatoria, avendo riguardo al trattamento e al concorso con gli altri creditori, nel caso in cui venissero appunto liquidati questi beni sui quali il diritto di prelazione grava. È chiaro che, come vedremo adesso nella successiva parte dell'intervento, l'Agenzia delle Entrate andrà a soffermarsi molto su questo aspetto. Colgo l'occasione per riallacciarmi a quello che si poneva anche come quesito il dottor Zuliani. Tutte queste adesso, sia la nuova relazione prevista dal 182 ter comma 1 legge fallimentare, sia la relazione per esempio prevista dal 182,5 legge fallimentare, che funzione hanno? Hanno una funzione di tutelare l'erario, dare garanzie maggiori o piuttosto, ecco, io le interpreto in questo senso, sicuramente a noi danno una garanzia maggiore, perché ho anche la supervisione del tribunale, la supervisione di un giudice delegato su una relazione che alla fin fine viene predisposta da un professionista nominato dalla parte interessata a raggiungere l'accordo. Però, d'altro canto, evidenzio una cosa, queste relazioni e tutte queste novità che sono state introdotte dal legislatore, al contrario, vanno in parte anche a vincolare l'Agenzia delle Entrate. Perché? Perché nel momento in cui anche un tribunale esamina queste relazioni e io stessa, Agenzia delle Entrate, le esamino e non si trova nulla di ineccepibile, le relazioni sono state ben argomentate, sono logiche, coerenti, razionali, dalla premessa arrivare alle conclusioni, spiegando tutto l'iter argomentativo, ovviamente con dati oggettivi, fondati su perizie e altri appunto elementi di fatto facilmente riscontrabili e obiettivamente riscontrabili. È chiaro che per me, ente impositore, diventa ben più difficile, diciamo, andare a dare un diniego all'istanza che mi viene proposta, salvo non incorrere nel violazione di altre previsioni contenute nell'articolo 182 ter della legge fallimentare o nelle altre norme che disciplinano il concordato preventivo. Quindi direi che possiamo vedere queste novità sia da un punto di vista che dall'altro punto di vista. Allora, adesso però l'altra novità, anche questa poi sarà oggetto anche da parte nostra di controllo, ovviamente che ha evidenziato il dottor Zuliani, è la questione che è stato inserito anche il declassamento, il classamento obbligatorio per quei crediti erariali che falcidiati di fatto vengono degradati a chirografo. Ecco, anche questa per noi è una novità importante, perché io questa la intendo come anche questa una tutela per il credito erariale, perché appunto con la previsione di una duplice classe in cui io sarò inserita, se ho anche crediti di natura aborigine chirografari, è ovvio che mi trovo ad avere la possibilità di votare in due classi. Quindi in questo caso ovviamente essendo necessario, se il concordato prevede le classi, che il voto venga raggiunto, la maggioranza venga raggiunta nel maggior numero di classi, io come erario mi vedo avvantaggiata. Quindi chiaramente in sede di controlli che andrò a fare mi soffermerò attentamente anche sul fatto che effettivamente in caso di falcidia sia stata espressamente previsto una classe in cui è stato inserito il mio credito degradato e non ab origine avente natura chirografaria. Poi, altre novità, di cui ha lasciato spazio a me il dottor Zuliani, perché effettivamente riguardano più noi e l'agente della riscossione, ora Agenzia Entrate Riscossione, e sono quelle relative al voto, come viene manifestato il voto e alla certificazione dei carichi erariali. Allora, lì possiamo vedere che per quanto riguarda la certificazione dei carichi erariali nulla è cambiato, quindi resta come prima ripartizione di compiti tra Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate Riscossione. Tutto ciò che risulta essere alla data della certificazione, che appunto deve essere trasmessa entro i 30 giorni o giusto un poco di più, talvolta speriamo di uno o due giorni, magari non sempre per inerzia, ma perché magari stiamo cercando di consolidare al meglio il tutto, magari chiedendo integrazioni documentali alle parti interessate. Ecco, in questo caso, ovviamente per la parte già iscritta a ruolo e consegnata all'agente della riscossione sarà l'agenzia entrate riscossione a certificare, per l'altra parte invece sarà l'ufficio agenzia delle entrate, così come anche previsto questo da documenti nostri di prassi interna, che anche per la parte di credito che risulta essere stato accertato, liquidato nel periodo dei 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza alla data appunto in cui io me ne esco fuori con la mia certificazione di carichi erariali, sarà comunque agenzia delle entrate a dichiarare e a certificare questo credito, il che insomma è anche naturale perché non avremmo avuto il tempo ancora di emettere il ruolo e consegnare ad agenzia entrate riscossione. Cambia invece il voto, ecco, adesso il voto in sede concordataria viene espresso esclusivamente da parte dell'agenzia entrate riscossione, anche per la parte viene espresso da faccio confusione adesso con agenzia entrate riscossione, esatto, praticamente è agenzia entrate che va a esprimere il voto su tutto praticamente il debito complessivo. Di fatto è una formalità, perché in ogni caso anche prima, quando era Agenzia Entrate Riscossione ex Equitalia che esprimeva il voto, lo faceva sempre su parere nostro della direzione provinciale, che a sua volta aveva preventivamente ricevuto l'autorizzazione in quel senso da parte della direzione regionale. Quindi diciamo è una novità più formale che altro, però adesso siamo noi che formalmente facciamo tutto. Poi altra cosa, la cessazione della materia del contendere. Non compare più questa previsione nel testo della nuova norma, per cui che cosa lascia ipotizzare? Allora, innanzitutto appunto questo conferma ulteriormente che viene meno, diciamo, la natura transattiva, no, dell'istituto in questione. E quindi cosa fa intendere? Che d'ora in avanti potremo avere una transazione fiscale ma chiaramente tutto da sondare poi in itinere, aspettiamo anche noi istruzioni a riguardo, ma una transazione fiscale che può riguardare solo una fetta dei debiti con l'erario e una transazione fiscale invece, e una parte dei debiti invece con l'erario che rimangono scoperti e per i quali l'imprenditore e i suoi consulenti decidono che è meglio invece ricorrere ad altri istituti previsti dalla normativa tributaria, quelli ormai noti deflattivi del contenzioso, quindi definizione agevolata delle sanzioni, istanza di adesione, oppure eventualmente tentare anche la via giudiziale tramite la presentazione poi di un'istanza di mediazione, di un ricorso, eventualmente giungendo poi a una conciliazione. Quindi diciamo anche questa è una novità non di poco conto. Allora, adesso cosa ha risolto e cosa non ha risolto? Allora, sicuramente, come già detto, ha risolto la questione obbligatorietà, facoltatività del ricorso all'istituto per la falcidia e la dilazione. Ha risolto il problema della falcidiabilità dell'IVA e delle ritenute, però ci sono degli aspetti, su questo volevo proprio brevemente un attimo dedicarmi, che sono rimasti tuttora aperti e che già nel vigore della precedente norma avevano praticamente aperto delle questioni che avevano dato luogo dei contrasti sia in dottrina sia in giurisprudenza, con diversità di vedute anche da parte dell'Agenzia delle Entrate, che comunque in vari documenti aveva affrontato queste questioni. E queste questioni sono la questione del consolidamento, non parlo del consolidamento conseguente alla domanda di transazione per quantificare e determinare in via definitiva il debito ante apertura della procedura. Parlo della possibilità di praticamente di poter eventualmente, anche a fronte di un accordo raggiunto con l'erario, quindi a una istanza di transazione fiscale che ha ricevuto parere positivo e conseguente omologa del concordato preventivo in cui si incardina questa transazione fiscale, se sia possibile, nonostante queste circostanze, per l'erario, a fronte di elementi sopravvenuti, procedere con l'emissione di nuovi avvisi di liquidazione, nuovi avvisi di accertamento. La norma non dice nulla sul punto, la questione non è stata risolta, eppure erano stati appunto già in passato, era stato oggetto di dubbi applicativi. Allora, ripercorro un attimo brevemente, perché alla fin fine queste diversità di vedute valgono tuttora a questo punto, no? Allora, per quanto riguarda c'era una parte della dottrina e una parte allora sto perdendo, perché volevo anche citarvi proprio riferimenti di dottrina. Allora, per una parte della giurisprudenza di merito e una parte della dottrina, in particolare Stasi, Andreani, Mandrioli e Tosi, questi erano contrari alla possibilità di un consolidamento successivo all'omologa del concordato e all'accordo con l'erario, anche a fronte di elementi sopravvenuti, cioè sulla base di tutta una serie di considerazioni attinenti appunto alla natura proprio transattiva della norma e alla questione che la norma precedente prevedeva la cessazione della materia del contendere, dal che si traeva la volontà del legislatore di porre veramente uno stop, e quindi di definire tutto transattivamente e di chiudere tutto quello che poteva essere il pregresso. Si traeva anche, a sostegno di questa condizione, spunto dal testo letterale della norma, che appunto disciplinava in modo molto meticoloso, molto dettagliato, come l'ufficio dovesse procedere al consolidamento, alle certificazioni, che cosa dovesse notificare. Quindi anche questo, senza contare che ovviamente si valorizzava l'aspetto che, per buon senso, l'imprenditore doveva essere messo nelle condizioni di ripartire, questa era la finalità del concordato, scevro da un'esposizione debitoria che si potesse anche sulla base di successivi titoli portare avanti. E sul punto l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 40 del 2008 ancora, ma successivamente queste indicazioni ci sono state fornite anche nel 2012 tramite note di carattere interno, invece ha espresso parere, si è espressa nel senso contrario opposto, nel senso quindi, ma anche sopportata da una parte della dottrina, quindi Attardi, La Rosa, Stevanato, Solidoro, Randazzo e Del Federico, i quali praticamente hanno supportato l'agenzia in questa cosa, dicendo che di fatto la norma non prevede alcuna preclusione al riguardo e conseguentemente, in mancanza appunto di diverse indicazioni, doveva ritenersi che non ci fosse un limite alla possibilità per l'ufficio di consolidare anche successivamente, pur trattandosi di debiti ante procedura. Quali potrebbero essere questi casi, che sicuramente voi vi saranno ampiamente noti? Potrebbe essere per esempio il caso in cui io faccio una verifica, apro una verifica nei confronti non del soggetto sottoposto alla procedura concordataria, perché lì effettivamente, per le indicazioni che abbiamo, e qui riprendo sempre un passaggio di quello che ha lanciato come dubbio il dottor Zuliani, che forse adesso ci può essere qualche novità, cioè alla luce delle novità normative ci potrebbe essere un cambio di tendenza, no? Quanto al consolidamento e alle sue tempistiche. Di fatto noi al momento abbiamo e applichiamo il principio del consolidamento immediato, quindi comunque non rispettiamo, cioè andiamo ben prima, ci portiamo ben prima dei termini che il legislatore dal punto di vista della normativa tributaria ci porta. Conseguentemente, diciamo quindi da questo punto di vista qua, questo è un dato certo. Però cosa potrebbe capitare? Che io ho già consolidato tutto, ho già liquidato tutte le dichiarazioni, mi sono fatta anche portare la documentazione dell'annualità per cui la dichiarazione non era presentata, ho fatto i controlli, ho anticipato le liquidazioni anche per queste annualità più recenti, ho fatto tutte le verifiche che avevo in piedi, gli inviti, li ho praticamente portati a termine e ho completato la mia attività accertativa, però magari, che so, faccio una verifica presso un'altra società che è in bonus, che non ha nessun problema di procedura concorsuale, e lì trovo della documentazione che potrebbe in qualche modo riaprire la questione per la società invece oggetto di concordato. Non so, mi imbatto per esempio in fatture per operazioni inesistenti, oppure in qualche altro elemento, in qualche altra cosa che, diciamo, incrociando i dati, perché noi lavoriamo molto anche sull'incrocio di dati tra soggetti, mi permette, diciamo, di andare, che so, a vedere che c'erano dei costi che la società si è portata indebitamente in deduzione, riducendo i ricavi, conseguentemente il reddito, al che me ne esco fuori con il mio accertamento. Oppure, altro caso, ho un giudizio penale pendente, magari la procura sta indagando, sta svolgendo delle indagini su quel soggetto, le indagini vanno a buon fine, nel senso che effettivamente si trovano gli elementi, c'è un rinvio a giudizio, all'esito di questo giudizio, che so, ho per esempio il soggetto che presenta l'istanza di transazione e il concordato e una ditta individuale, quindi abbiamo un imprenditore individuale, risulta aver percepito dei redditi, risulta aver percepito delle somme illecitamente, conseguentemente voi sapete che io, Agenzia delle Entrate, posso prenderle e andare a recuperarli come redditi diversi e quindi gli faccio l'accertamento. Ecco, quindi considerato anche, diciamo, che si tratta insomma anche di casi in cui la condotta della società o della società o del titolare di ditta individuale, insomma, risulterebbe avere in questi casi anche delle, in questi casi semplificativi che io ho fatto, risulterebbe avere anche delle connotazioni di carattere negativo. Io mi sento di, anche se non ho, ripeto, indicazioni per adesso nel vigore della nuova norma, però mi sento di riconfermare le indicazioni già rese. Altro aspetto che è rimasto incompiuto e irrisolto è quello dell'impugnabilità del dissenso l'impugnabilità del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con cui l'Agenzia delle Entrate nega l'assenso alla procedura alla transazione fiscale. Ecco, anche qui due problematiche sono state aperte in passato e precisamente uno, se appunto potesse essere impugnabile o meno. Due, eventualmente, se è impugnabile, di fronte a quale autorità giudiziaria posso impugnarlo? Il giudice tributario, il giudice amministrativo, il giudice ordinario. Allora, per i sostenitori dell'impugnabilità del provvedimento di diniego, tra questi posso citare praticamente Del Federico e De Bonis, c'era chi sosteneva che praticamente la competenza fosse del giudice tributario, assimilando il diniego alla transazione fiscale manifestato dall'ufficio a una sorta di diniego a un'istanza di definizione agevolata e come tale impugnabile ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 546 del 92. Poi invece c'era chi diceva no, il giudice tributario può intervenire soltanto se ci sono questioni di merito. Il soggetto titolare, il soggetto che presenta un'istanza di transazione fiscale, un soggetto titolare di interessi legittimi, conseguentemente deve dire l'autorità amministrativa. Altri invece dicevano no, il giudice ordinario. Come ho risolto questa questione? Che indicazione ha dato l'Agenzia delle Entrate? Peraltro in una circolare ben più recente di quella del 2008 che vi ho citato in precedenza, la circolare 19 del 2015, ha riconfermato che il provvedimento di diniego non può essere impugnato per tutta una serie di ragioni. Allora, intanto, come ha fatto la dottrina, come ha fatto parte della dottrina, ha rappresentato la natura endoprocedimentale dell'istanza di transazione fiscale nell'ambito del concordato, quindi come tale non impugnabilità. Secondariamente, ha sottolineato che nell'ambito delle valutazioni che l'ufficio fa ai fini del capire se far passare o meno una transazione fiscale, ci sono delle valutazioni che poi sono sue proprie, che si ispirano e si devono ispirare ai principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, quindi come tali difficilmente sindacabili da degli organi anche giudiziari, ma esterni a quelle che sono le dinamiche e diciamo le modalità di valutare e di operare degli enti pubblici. Inoltre è stato evidenziato che comunque in ogni caso il contribuente, l'istante, avrebbe tutta una serie di altri rimedi che potrebbe invocare a sua tutela, proprio tipici della normativa fallimentare, e quindi innanzitutto nel momento in cui ci dovesse essere un diniego, già in sede di udienza fissata per l'omologa del concordato ai sensi dell'articolo 180, potrebbe invocare il difetto di legittimità, cioè la mancanza di legittimità nel provvedimento emesso dall'Agenzia delle Entrate. E inoltre, nel momento in cui proprio il non dovesse neppure passare, non dovesse neppure riuscire ad avere ragione in sede di udienza fissata per l'omologa, un domani, nel momento in cui dal concordato si dovesse passare al fallimento, potrebbe allora in questo caso nel proporre un reclamo, qualora lo ritenesse necessario, ai sensi dell'articolo 18 legge fallimentare, contro la sentenza dichiarativa di fallimento, in quella sede potrebbe portare all'attenzione dei giudici anche questioni inerenti all'ammissibilità del concordato preventivo, e quindi ricevere tutela in queste sedi. Allora, adesso questo era giusto un attimo per fare il punto della situazione su cosa è stato risolto, cosa non risolto, cosa è cambiato e cosa non è cambiato, ma io penso adesso di introdurre quella che è la parte che voi aspettavate di più, diciamo, ovvero sia che cosa succede alla luce anche delle novità normative che sono state introdotte, come si comporta l'Agenzia delle Entrate nella gestione di queste pratiche. Infatti il quesito che mi è stato chiesto, mi è stato posto e per il quale insomma è stato chiesto il mio intervento, era capire quali sono le questioni, le problematiche, le criticità che l'Agenzia delle Entrate affronta nell'esaminare, come le risolve nell'esaminare l'istanza di transazione fiscale. Allora, io parto da un principio. Allora, premesso, anzi, lancio un messaggio e parto però da un principio base. Allora, messaggio è che l'Agenzia delle Entrate è assolutamente aperta nel senso di cercare di definire congiuntamente le crisi aziendali, di trovare un accordo con le imprese, le società in difficoltà, soprattutto poi nel momento in cui effettivamente questi accordi prevedono anche il prosieguo dell'attività. Sono tutte cose che noi andiamo a verificare, andiamo a chiedere quando le persone vengono da noi a interessarsi della questione, quando prevedono un proseguimento dell'attività, la valorizzazione dei beni strumentali che nell'alternativa fallimentare avrebbero un disperdere di valore e soprattutto la salvaguardia di posti di lavoro. Quindi queste sono tutte ovviamente problematiche e tutte questioni che noi ci poniamo. Quindi c'è una massima apertura. Chiaramente però è ovvio che siamo anche noi, come ente pubblico, ancorati a dei principi e alle norme, e a un principio che voi sapete essere un caposaldo, ovvero sia, almeno nell'ambito tributario, quello del principio della irrinunciabilità e indisponibilità a priori del credito tributario. Quindi nel momento in cui io, Agenzia delle Entrate, accetto, accolgo un'istanza di falcidia oppure di dilazione ben oltre quelli che sono i tempi, i termini previsti dalle norme ordinarie proprie della legge tributaria, chiaramente devo andare a verificare che tutti gli altri presupposti normativi, in questo caso quelli previsti dal 182 ter, legge fallimentare, e dalle norme sul concordato, o dal 182 bis, legge fallimentare, e ora integrato dalla nuova formulazione del 182 ter, 5, vengano ad essere rispettate. Allora, Abbiamo detto, e qui anche appunto mi riallaccio a quanto detto in esordio, fondamentali per noi sono ora, e ovviamente sarà l'esame delle relazioni previste da queste norme. Quindi adesso mi soffermo in particolare sul 182 ter, comma 1, legge fallimentare, e il 182 bis, comma 5, legge fallimentare. Quindi per quanto riguarda la prima previsione, vi dico subito che ecco due indicazioni, ripeto, non ancora valorate dalla direzione centrale, ma che come uffici ci stiamo dando, sono innanzitutto che ovviamente noi entreremo nel merito della relazione predisposta dal professionista, quindi ovviamente andremo a effettuare un controllo specifico, ovvero non ci limiteremo a prendere atto che il professionista conclude per il fatto che il trattamento riservato in sede di transazione fiscale di concordato è sicuramente più favorevole rispetto a quello previsto da altre alternative liquidatorie. Ma ovviamente andremo a vedere come è svolta questa argomentazione, quindi quello che vi dicevo anche già all'inizio: occorrerà che il professionista nominato e che possiede i requisiti previsti dall'articolo 67,1 lettera D legge fallimentare argomenti ed evidenzi come mai il trattamento riservato all'erario sia più favorevole rispetto alle altre alternative. E ciò ovviamente in relazione a che cosa? In relazione alla possibilità che siano rinvenibili altre attività, in relazione alla possibilità che se c'è un proseguo dell'attività venga in modo dettagliato rappresentato come, ma questo era anche già oggetto di precedente previsione, però ovviamente ce lo attendiamo anche in questa relazione, effettivamente il fatto del proseguire l'attività possa portare un maggior beneficio per l'erario, e per esempio anche prendendo in considerazione, e su questo punto dovrebbe argomentare il professionista, anche eventuali possibilità di azioni revocatorie, recuperatorie, risarcitorie, che potrebbero essere svolti nei confronti di soci amministratori, quindi in generale la compagine societaria della società, soprattutto laddove lo stato di crisi dovesse essere dipeso proprio da problematiche inerenti alla gestione della società. Quindi questo è un controllo che andiamo a fare. Ovviamente per noi sarà anche molto fondamentale e di supporto il parere che lo stesso tribunale andrà a dare, perché nel momento in cui io ho il tribunale che ammette la società alla procedura concordataria e che a sua volta ha fatto questi stessi controlli, certo che anche io mi sento, diciamo, più tutelata. Questo non significa che non andrà a fare in me, però sicuramente mi sento già più supportata in questo senso. Poi, altro dubbio: la relazione prevista dal 182 ter, comma 1, legge fallimentare, come ha evidenziato correttamente il dottor Giuliani, pare duplicare la previsione già contenuta nel 160,2 legge fallimentare, che già prevedeva, per l'ipotesi di una falcidia dei crediti privilegiati, la medesima relazione. Allora ci si è posti il problema, ma a livello, diciamo, adesso cos'è? Dovremmo chiedere due relazioni, una al 160,2 legge fallimentare, una al 182 ter comma 1 legge fallimentare. Servirà l'attestazione di due professionisti diversi per le due norme? Stando alle prime interpretazioni, parrebbe essere sufficiente un'unica relazione, redatta anche dallo stesso professionista, solo che, e questo è un altro aspetto che noi veramente andremo a guardare, ovviamente sarà necessario che venga inserito una specifica parte dedicata al trattamento dei crediti fiscali, e conseguentemente che l'attestazione relativa al fatto che quella è la soluzione sicuramente più positiva rispetto alle altre alternative venga trattata proprio con specifico riguardo ai tributi fiscali, ai tributi erariali e quindi alla posizione dell'Agenzia delle Entrate. Ecco, questo per quanto riguarda la prima relazione. Poi, come vi ho già detto, altra cosa che andremo a vedere è se in caso di falcidia sia stata prevista la classe obbligatoria prevista ora dalla norma. per il 182 bis, comma 1 legge fallimentare e 182, comma 5, cioè 882 ter, comma 5 legge fallimentare, ovviamente adesso andremo a porre particolare attenzione che ci sia questa attestazione che proprio si esprime sulla miglior convenienza per l'erario e sul giudizio a questo punto e sulla valutazione che è espressamente richiesta dalla legge al tribunale. Aggiungo qui una considerazione, che questo forse potrebbe, ecco, metterci in una previsione buona, io la valuto in senso positivo, perché prima da parte dell'Agenzia delle Entrate c'è sempre stata una sorta di diffidenza rispetto alla transazione fiscale incardinata nell'ambito dell'accordo di ristruzione del debito piuttosto che nel concordato preventivo, proprio perché c'è la mancanza normalmente in modo fisso, in modo pieno come nel concordato di un giudice delegato, di un commissario giudiziale liquidatore che comunque seguono poi anche una volta omologato il concordato, chiusa la fase concordataria, seguono tutte le attività successive anche con finalità di vigilanza. Ecco, mancando queste figure diciamo noi abbiamo sempre avuto un po' di diffidenza e quindi vi posso dire che salvo che non sia successo qualcosa, non sia avvenuto qualcosa adesso negli ultimi tempi, ma fino a qualche mese fa, sentendo proprio la direzione regionale e la collega che si occupa di questa materia assieme a me, mi ha detto che fino adesso in regione non era passata nessuna transazione fiscale incardinata nell'ambito degli accordi di ristrutturazione del debito. Quindi chissà se la nuova norma e la nuova formulazione, la previsione di questa relazione e del vaglio espressamente richiesto al tribunale non ci aiuti, diciamo, invece a finalmente poter
a mollare un po',
ecco, ad essere più sensibili. Allora, poi però altro aspetto, e qui volevo trattare due aspetti, ecco, altro controllo che noi andiamo a fare è quello previsto dal 182 ter No, le hanno presentate, allora, le hanno presentate, ma presentate molto poche, perché alla fine venivano scoraggiati, perché avevano, diciamo, colto questo atteggiamento di diffidenza da parte nostra. E pur ovviamente loro avendo la necessità, perché ce l'hanno sempre manifestato sotto l'aspetto un risparmio anche rispetto alle spese invece da cui sono gravati nell'ambito concordatario, quindi da questo punto di vista la richiesta è più che legittima, no? Quindi ecco, però quelle poche anche che sono state presentate, ripeto, fino a pochi mesi fa non erano passate, e siccome hanno, diciamo, nel frattempo che uno le esamina, le vede tutto, passa abbastanza tempo, non credo che ad oggi il risultato sia cambiato, speriamo adesso d'ora in avanti, almeno io mi auguro. Allora, altro quanto tempo abbiamo? No, io poco, non ho tanto ancora da fare.
Assegnato.
Siamo giusti come orario? Quanto sono? Sto sporando.
No, siamo giusti, dai.
5-10 minuti, poi non 5.
10 no.
Allora, devo andare velocissima. Allora, spero che di non stare annoiando. Spero che non sia per allora, no, l'altro aspetto invece, l'altra cosa che noi andiamo a controllare molto nell'ambito dell'esame di una transazione fiscale è la previsione del 182 ter, comma 1, seconda parte, ovvero sia la questione che dobbiamo verificare che all'erario, ai crediti erariali, non sia riservato un trattamento inferiore o meno vantaggioso rispetto ai crediti di grado inferiore o rispetto praticamente agli altri soggetti che risultano essere portatori, avere una situazione, una natura giuridica analoga a quella delle agenzie fiscali e che risultano essere portatori degli stessi interessi economici. Allora, qui diciamo apro due questioni. Ovvero sia la prima inerente al controllo. Allora, innanzitutto evidenzio una cosa, che la nuova norma, questa la butto là, diciamo, in senso costruttivo, poi chiaramente sarà da sondare assieme e da vedere anche noi in futuro le indicazioni operative che riceveremo. Però la nuova norma rispetto al passato non parla solamente di trattamento quanto alla percentuale di pagamento, alle tempistiche e alle eventuali garanzie inferiore rispetto a quella riservata ai diciamo privilegiati di grado inferiore, ma parla anche di meno vantaggioso. Al che mi sono chiesta, con alcuni di voi che si sono presentati da me e mi hanno posto la questione, se per caso accanto a diciamo un presupposto di carattere quantitativo che io fino adesso dovevo appurare, ovvero sia in termini proprio di percentuale, tempistiche e garanzie fornite tra noi e creditori inferiori, se per caso la nuova norma non vuole introdurre un presupposto di carattere qualitativo, e quindi per caso, ma ripeto, questo sarà da approfondire, non potrebbe essere che posso anche prevedere una percentuale magari leggermente inferiore rispetto a quella di altri creditori di grado inferiore, però la vado a compensare, vado a dire all'Agenzia delle Entrate, la compensiamo con una garanzia, oppure la compensiamo con la previsione di un pagamento più celere, ovviamente sottoposto al voto favorevole degli altri creditori e all'approvazione all'omologa del giudice delegato. Ecco, quindi lo lascio come, diciamo, elemento che potrebbe essere coltivato. Sono valutazioni mie, personali, per cui attendiamo anche sul punto, io spero, indicazioni da parte degli organi centrali. L'altro aspetto, è, diciamo, qui ci eravamo chiesti, no, in sede di coordinamento per l'intervento col dottor Zuliani, che cosa, a quali enti, a quali soggetti potesse fare riferimento la norma, sempre con riguardo a questo controllo, nel momento in cui imponeva all'erario di verificare, di controllare la propria posizione rispetto ai creditori portatori di, diciamo, la situazione giuridica uguale, analoga, e di interessi economici omogenei. Ho provato a scartabellare e l'unica cosa che sono riuscita a trovare è un passaggio in indicazioni operative prointerne che ci sono state date nel 2012, in cui questo controllo, specifico controllo, ci viene richiesto di essere effettuato nei confronti dell'INPS. Ovviamente non per la parte privilegiata, per la quale non si pone il problema, perché ovviamente sono crediti anteriori ai nostri, ma per la parte chirografaria. E intanto, alla luce delle novità normative che erano state introdotte ancora con il decreto legge 98 del 2011, dove, in base al quale, anche per le sanzioni relative accessorie alle imposte dirette, come già previsto per le sanzioni accessorie all'IVA, è stata prevista l'introduzione del privilegio, mentre prima erano chirografarie. Ebbene, le sanzioni invece degli enti previdenziali dell'INPS non hanno tutte natura privilegiata. Una parte, sappiamo bene come, dal decreto, sulla base delle norme anche del codice civile, il decreto ministeriale 4 agosto del 2009, poi ripreso anche, proprio approfondito, dalla circolare 38 del 2010 dell'INPS, evidenzia come una parte delle sanzioni risulta, il 50% risultano avere natura chirografaria, quindi per le quali la circolare che ho appena citato dell'INPS prevede una soddisfazione non inferiore al 30%. Ecco, sul punto le indicazioni operative che noi abbiamo ricevuto sono di verificare che la percentuale riservata alle sanzioni erariali privilegiate non sia inferiore alla percentuale riservata alle sanzioni IMSS in chirografo. Anche se sì, anche se degradate, ecco. Quindi questo, ecco, dopodiché, ma chiudo veramente, sto chiudendo, giusto per dare, allora. No, infatti mi rendo conto che non è uno scoglio da poco, no, perché non è facile prevedere per le nostre sanzioni diciamo una percentuale maggiore del 30%, effettivamente diventa molto difficile. Ecco.
Così ha graffiato anche la graffiato l'INPS,
esatto,
anche lui si è presa la soddisfazione.
Almeno, di beh, giustamente si va per, ecco. Adesso no, concludo brevemente, io lancio un invito e nel mentre appunto lancio un attimino, in questo affronto le criticità, perché anche questo mi è stato chiesto dall'avvocato Giulia Gabassi di affrontare nel mio intervento, quali le criticità più frequentemente riscontrate, e in questo senso sicuramente vi posso dare in due minuti un attimo delle indicazioni anche su come predisporre queste istanze. Allora, innanzitutto la prima cosa, prima di predisporre l'istanza, io consiglierei di prendere subito contatto con l'ufficio, quindi Nel momento, se non lo volete fare prima di presentare l'istanza prenotativa di concordato, quindi quella ai sensi del 161,6, quantomeno nel momento in cui voi depositate questa istanza, avete da 4 mesi a 6 mesi al massimo per poter prendere contatti con noi prima del deposito del piano, in modo tale che assieme vediamo la questione, cerchiamo di trovare la soluzione migliore. Ripeto, abbiamo... il mio direttore provinciale, così come anche in direzioni regionali, sono molto aperti alla transazione fiscale e soprattutto possiamo attivare da subito il consolidamento. E questa è una cosa molto utile, perché ci consente di arrivare poi alla data di deposito prevista come ultima per il piano con un consolidamento già terminato, effettuato, definito, si è visto già tra le varie parti se c'erano, tipo, io posso consolidare tot a seguito delle liquidazioni, poi magari il contribuente mi viene, no, guardo delle osservazioni da farti, e io, agenzia delle entrate, ho avuto tutto il tempo di recepirle ed eventualmente di procedere anche a degli sgravi parziali, totali, a seconda dei casi, sicché arriviamo ad avere poi in tempo utile per il deposito del piano e anche prima ancora, direi magari un mese prima, per il deposito che sarà contestuale al piano, cioè per dare al professionista che dovrà argomentare sulla fattibilità del piano il dato ultimo e definitivo del consolidamento, in modo tale che lo stesso professionista possa appunto esprimere le proprie valutazioni su un passivo erariale ormai predeterminato e prefissato. Non che altrimenti è capitato in passato che così non si è fatto, i piani sono stati depositati con importi erariali, di debiti erariali recuperati dalla contabilità, che poi di fatto non hanno trovato riscontro e congruenza con i dati in possesso dell'ufficio, con la conseguente necessità di predisporre relazioni integrative su relazioni integrative su integrative, nel momento in cui c'erano poi delle variazioni a livello sostanziale in base a quanto prevede la legge fondamentale stessa, lo stesso professionista nominato ha dovuto intervenire a presentare delle integrazioni sulla fattibilità del piano. Allora, dico, lo dico a chiunque viene da me, ma colgo l'occasione qua, venite da noi in modo tale che possiamo subito procedere in questo senso. Una cosa, quando viene predisposta l'istanza di transazione fiscale, noi chiediamo sempre che il debito, come è voi a noto, appunto, lì si spera di averlo già concordato, altrimenti se non avete preso contatti con noi, di indicarlo in modo preciso per tipo di imposta e annualità di imposta, evidenziare se ci sono rateazioni in corso, evidenziare se ci sono crediti vantati nei confronti dell'erario, perché io lo faccio già di mia iniziativa, però a maggior ragione se nell'istanza mi viene rappresentato che ci sono dei crediti vantati nei nostri confronti, noi non procediamo solamente ad accertare il passivo, diciamo i nostri crediti, ma verifichiamo anche i crediti vantati dalla società, in modo tale che nella certificazione dei carichi erariali io già possa intervenire e possa dire sì, effettivamente il credito indicato dalla società spetta, il credito non spetta oppure spetta in parte, ma almeno anche su quell'aspetto abbiamo un dato diciamo predefinito, esatto, definitivo. Un attimino solo, ecco un'altra cosa, io so che sul punto ovviamente ci saranno, allora quello l'ho detto sul consolidamento, operate, ecco sì, una cosa, io e qui ecco so che sicuramente ci saranno delle contestazioni perché abbiamo due modi di vedere molto diversi, ma al momento quello dell'Agenzia delle Entrate è supportato proprio da indicazioni interne che sono state ricevute ed è la questione del trattamento delle sanzioni. Allora, ecco, allora cosa mi succede molte volte? Professionisti che magari anche perché operano su ambiti esterni, anche in regioni lontane, che non hanno l'abitudine di confrontarsi preventivamente con l'agenzia, cosa hanno fatto? Mi hanno presentato l'istanza di transazione fiscale e hanno, diciamo, indicato il debito con già le sanzioni, tipo nel caso degli avvisi di liquidazione mandati ai sensi degli articoli 36 bis e 54 bis, con le sanzioni indicate per come debito dall'anno scorso al 10% anziché al 30%. Allora, noi purtroppo non possiamo accettare questa cosa, nel senso che innanzitutto, proprio per una questione di certezza e di partire da dei dati certi, è meglio che venga esposto quello che è il debito della società come determinato in base alle norme tributarie. Poi dopo, in sede di transazione fiscale, sicuramente potremo, se ci sono tutti i presupposti, procedere eventualmente a delle falcidie di vostra concordate tra le parti. Però appunto è importante che il debito venga consolidato con e venga indicato con la sanzione al 30% e con gli apro la parentesi, anche gli interessi determinati secondo le norme tributarie, perché mi è capitato di vedere professionisti che non indicavano gli interessi secondo le norme tributarie, ma dicevano: no, guarda, ti do questo quanto di più, ma calcolate come, diciamo, volevano loro. Però, ripeto, per una questione proprio di certezza per tutti, di garanzia per tutti, partiamo dal debito come lo vuole la norma tributaria. Questo punto poi ci dilettiamo, diciamo, a vedere come possiamo in qualche modo intervenire. Per le sanzioni, sul punto, la nuova questione relativa al fatto che se l'avviso bonario viene notificato nel corso della procedura concorsuale già aperta, perché è già stata presentata l'istanza prenotativa, è già stata presentata l'istanza di concordato, l'indicazione, cioè noi sappiamo, abbiamo, diciamo, avuto diversi di voi sono venuti da noi rappresentandoci il problema che questi avvisi bonari non potevano essere pagati nei termini. Perché? Perché giustamente in queste procedure, lo so, dottor Massarelli, so che questa è una questione alla quale tiene particolarmente, praticamente perché non si può, ma lo sappiamo anche noi, siamo ben consapevoli di questo, tanto è vero che, vi dirò, è stata proprio, ma non siamo stati soli, nel 2013 la direzione provinciale di Udine ha scritto alla direzione regionale, che a sua volta ha interessato la direzione centrale, per sollevare questa questione, quindi rappresentando il contrasto presente tra normativa tributaria e normativa fallimentare. Quindi prendiamo atto, assolutamente ci rendiamo conto. Però la direzione centrale ci ha risposto, e ci ha risposto anche con indicazioni interne nel luglio del 2014, che io non posso ovviamente diramare.
È meglio quando non risponde. No, scusa, cos'è risposto?
Adesso non affossiamo totalmente l'amministrazione, perché forse è che io non posso, ovviamente essendo un atto interno, non posso renderlo pubblico. Però diciamo, forse se si raffrontano le risposte che nella stessa nota la direzione centrale ha dato per due casistiche diverse, sempre inerenti al fatto che le sanzioni non potessero essere pagate nel vigore della procedura concorsuale, pena violare il principio della par condicio, forse riesco a far capire di più un attimino qual è stato il ragionamento alla base. Allora, in questa nota, due minuti, ho finito.
Un quarto oltre,
Però vi interessa.
E che qualcuno interessa, interessa.
Scusate, vi interessa questo, credo.
Solo l'avvocato Carano.
Sì, sì, sì.
Ecco, allora.
Più del 50%.
No.
Lei fra 10 secondi.
10 secondi. Cioè, allora, confronto. Addirittura. Allora, confronto tra le sanzioni applicate nel caso di decadenza da rateazione, nella stessa nota vengono trattate queste, sanzioni applicate nel caso di decadenza da rateazione nell'ambito di rateazioni seguite ad adesioni accolte e concordate, e ipotesi in cui invece si trattasse di decadenza di rateazione o di avvisi bonari notificati in base alla liquidazione delle dichiarazioni 36 bis 54 bis. Allora, nel caso, in quest'ultimo caso, la direzione centrale ha argomentato in questo senso, che l'articolo 13 del decreto legislativo 471 del 97 è una norma avente carattere agevolativo, che prevede il pagamento, l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 10% soltanto per l'ipotesi in cui vi sia il pagamento nei termini dei 30 giorni. Quindi la norma viene considerata avere carattere agevolativo, e soprattutto ricordo, trattasi di sanzioni che sono state recuperate, ma che sono state recuperate che riguardano e afferiscono le violazioni originarie commesse dalla società per omesso versamento, carente versamento o appunto anche sì, omesso, carente, ma c'è anche un'altra ipotesi, se mi sfugge, scusatemi, e quindi diciamo riguardano le violazioni d'origine comminate dall'ufficio. Diversamente invece, quindi su questo punto l'ufficio la direzione centrale è stata chiara nel dire: non possiamo derogare, dobbiamo applicare le sanzioni al 30. Diversamente invece per la sanzione relativa alla decadenza da rateazione, che noi ormai applichiamo di default in tutti i casi in cui a seguito del consolidamento andiamo a scrivere a ruolo perché in base alla procedura concorsuale presentata il soggetto decade dalla rateazione, io non applico la sanzione, quella prevista come di condanna per il comportamento del contribuente che non ha assolto al proprio adempimento derivante dal pagamento delle rate stabilite in adesione. Ecco, lì però la sanzione, che era la sanzione doppia prevista dal decreto legislativo, dall'articolo 13, decreto legislativo 471, quella del 60%, che peraltro forse negli ultimi tempi è stata anche lievemente ritoccata, ma adesso non mi ricordo. Ecco, ma lì è diverso, perché lì trattasi di una sanzione di carattere aggiuntivo, che andava a accumularsi a quelle già erogate con l'avviso di accertamento e connesse alle violazioni originariamente contestate. Su quelle l'amministrazione ha fatto dietro fronte, ha riconosciuto effettivamente il principio della par condicio e che conseguentemente proprio ha dato indicazioni nel senso che non si applicasse più questa norma nella pendenza della procedura concorsuale. Questo forse aiuta a capire.
Basta, è stata bravissima, e le ho dato più del 50% in più di tempo. Basta. Volevo dire, cara Dorotea, vi ringraziamo della partecipazione, un applauso alle nostre avvocato Laura Trovò e avvocato Giulia Gabbassi, grazie ai nostri ottimi relatori e alla prossima volta.